Ma avevi chiesto questo tema che io non mi aspettavo e mi ha colto un po' di sorpresa, quindi ho cercato di pensare, vi do solo qualche spunto, qualche contributo, nella certezza che un tema così va affrontato in modo più ampio, più continuativo. Maschile e femminile nel separato. Chi è il separato sotto il profilo del genere maschile e femminile? Ma per andare a inoltrarci dentro a chi è per il separato maschile e femminile, dobbiamo guardare il progetto in sé dell'uomo-donna. Allora, com'è il progetto uomo-donna? Non so chi di voi conosce questo giochetto, questa immagine che usiamo come mistero grande, che ha avuto un grande successo. Maschile e femminile, si capisce che è maschile e femminile? Sì. Allora, il maschile e femminile può combinarsi normalmente con uomo-donna, si sposano, che bello, stiamo insieme, c'è un completo incontro l'uno dell'altro, siamo fatti l'uno per l'altro, avvertiamo che completiamo in noi un'immagine, qualcosa di bello. Tento di dirvi solo qualcosa, una descrizione più ampia la trovate sul sito Mistero Grande, dove è riportato tutto un commento di questo genere di segno che molti stanno usando anche per i corsi per fidanzati. D'accordo, uomo-donna. Però attenzione che questo uomo-donna ha come dire, un limite molto preciso, è proprio tutto è dato alla gestione dei due. Non c'è nessun ingrediente esterno, lui e lei, con tutte le fatiche che possono accadere, perché può darsi che lei domini lui, che lui domini lei. Certo, anche queste sono combinazioni. Può darsi che comincino a vivere accostati, vado via veloce, in vite parallele. Può darsi addirittura sì che vivono insieme, però concretamente di unito ormai c'è poco, c'è questo filo qui, anzi c'è un grande vuoto. È ciò che in genere precede la separazione, no? Voi siete passati tutti da questo punto qui. C'era il rispondersi, buongiorno sì, qualche volta, ma comunque sei andato dall'avvocato, se ti ha risposto sì, capite che si va al minimo di dialogo e soprattutto questo minimo di dialogo segnala un vuoto straordinario. Ma la cosa più grossa che c'è dietro questo discorso è che ciascuno dei due è limite alla crescita dell'altro. Il confine della mia possibilità di crescita sei tu. Io non posso essere più di quello che tu mi permetti di essere. Io credo in te. Io credo in te. Lui crede in lei, lei crede in lui. L'uno sono limite all'altro. Ma come si spiega questa bellezza? Com'è possibile che questi due fatti immagine e somiglianza si incastrino reciprocamente fino a generare scintille oppure a trovare una forma di pacifica di stare insieme? Sì, convivono, è bello, però non hanno niente di particolare che dica la bellezza del loro amore. Chi spiega totalmente il mistero del maschile e del femminile è questa presenza. È Dio, fatti immagine e somiglianza di Dio, osservate questo triangolo bianco, che poi nella spiegazione vi faccio risiedere nel dono dello Spirito Santo, la grazia del sacramento delle nozze. Il sacramento delle nozze spiega la realtà della bellezza. I due rimangono totalmente distinti, ma totalmente uno, nella pienezza di uno senza che uno sia limite all'altro. Allora, questa è la realtà dell'uomo e della donna, ve l'ho detto troppo velocemente, ma bisogna andare al tema. Quando uno vive la separazione, quando uno vive la separazione e l'altro rimane, beh, la grazia rimane per tutti e due, l'abbiamo già detto molte volte, no? C'è la separazione. Che rapporto c'è con l'altro genere, maschile e femminile? Potremmo dire che il separato è colui che vive la complementarietà, la corresponsabilità e la condivisione solo per i figli. penso di individuare, no, tante storie vostre. Finita la separazione, poi ci si parla, papà e mamma, con responsabilità, o si condivide una sofferenza, una gioia, solo in ordine ai figli, perché è finita ogni altra complementarietà, è finita ogni altra condivisione, è finita ogni altra corresponsabilità, ciascuno in modo proprio. E naturalmente a questo punto l'essere di fronte al maschile e al femminile, al coniuge che si è separato o al coniuge separato, può essere vissuto in svariati modi. Credo che ognuno di voi sia un modo con cui è vissuto. È vissuto in modo conflittuale, è vissuto in modo solo giuridico, è vissuto in modo consensuale o concorrenziale, è vissuto in modalità alternante, è vissuto in modalità solitaria. È impossibile tentare di descriverle tutte, come va a finire la vostra relazione con il partner del sesso opposto. Per cui la relazione con l'altro sesso si riduce esattamente al minimo, proprio un filo di rapporto, ma senza più nessun progetto unitario. Il rapporto più profondo della dimensione affettiva lo vivete con i figli, con i quali si può arrivare a vivere qualcosa di quello che avete vissuto con il coniuge, che è la compresenza. E la compresenza è quel sentimento, quello stato d'animo, quella consapevolezza per la quale la persona amata è dentro di voi, anche quando manca, fa parte della vostra carne, fa parte del vostro vissuto. Per cui il figlio è presente a voi, è in voi, al di là del fatto che sia presente o non sia presente. Anzi, se arriva a casa molto tardi alla sera, l'avete più dentro che non se fosse a letto tranquillo. Quindi la dimensione della reciprocità è molto ridotta, va confinata solo nel rapporto con i figli. E allora, come il separato può vivere il suo maschile o femminile dopo la separazione? Quale partnership? Quali rischi possibili può vivere il separato o la separata? Il rischio di vivere solo con se stessi, cioè di vivere il resto della vita allo specchio. Vivo con me. Il rapporto è tra me e quello che penso di me, o quello che gli altri pensano di me. Oppure vivere solo con i problemi, perché lei, magari sola, eccetera, con figli, la vita è sposarsi con i problemi, vedendo abitualmente nero davanti a sé, con qualche volta qualche orizzonte di luce. Vivere feriti in riabilitazione permanente, perché il partner davanti a sé è il vuoto, il non senso, la non storia. Devo mantenermi, devo andare avanti per i miei figli. E ha levitato suicidio, che qualcuno pensa nei momenti più drammatici della separazione, corrisponde questo morire lento a se stessi, salvo trovare le vie più strampalate per la fuga. Il rapporto con l'altro sesso, diciamo così, è quasi evitato, perché vuol dire gli uomini, e io ne ho avuto abbastanza. Vuol dire donne, e io ne ho avuto abbastanza. Solo dopo lunga selezione posso pensare di stabilire un rapporto più profondo con un uomo, con una donna. Anzi, addirittura molti pensano dopo la separazione, di aver fatto un corso universitario circa il sesso del partner. Dopo una separazione magari tribolata, difficile, durata qualche anno, si dice degli uomini ne so abbastanza, e delle donne ne so abbastanza. Ci siamo fin qui? Allora facciamo un passo, il salto che bisogna fare sempre. Chi è il separato per la grazia del sacramento del matrimonio? Perché questa luce aiuta a ricomprendere anche il rapporto col maschile e col femminile. Il separato è colui che nell'alterità uomo-donna, pensiamo quando era sposato insieme, vive l'inizio della ginnastica del dare totale e del ricevere, del dare di sé e del ricevere tutto, che conduce nel corso dell'esistenza a dare la vita per amore, non solo verso il coniuge, ma verso tutti, per crescere verso quella capacità di totale dono di sé, di totale vuoto per essere accoglienti, che è appunto la preparazione all'incontro con Dio. Lo riprendo questo concetto in modo che lo possiate capire. Lo accennavo già ieri, però è importante perché capite il significato del matrimonio. Il matrimonio è annuncio di nozze, è biglietto d'invito a nozze, è via indicativa delle nozze, siete via indicativa delle nozze anche per noi preti, per i vergini, i quali molto spesso, vista, conoscendo già l'immagine, non serve più, come dire, che noi pre-vergini abbiamo contatto con gli sposi perché sappiamo cos'è nuzialità e quindi sappiamo che quella è la strada, andare verso le nozze con Dio, mentre noi vergini abbiamo bisogno di un costante riferimento agli sposi per fare della nostra quotidianità una capacità di costruire le nozze definitive. Ma voi siete l'annuncio delle nozze definitive. Io vi dico che sono già cominciate, perché io non ho sposo, non ho sposa, ma voi siete lì a dirmi che la strada è quella della nuzialità, è quella del totalmente uno. Qualcuno si scandalizza quando si parla di nuzialità perché sembra una cosa da suore, una cosa tirata, eccetera. Trovatemi un altro linguaggio dove si dica che si dà tutto. C'è un luogo al mondo dove si dà maggiormente tutto di quanto siano le nozze. Cos'è che non si dà nel matrimonio, se si vuol vivere il matrimonio? È la via nuziale, essere uno con Dio. Non c'è nulla qui nel mondo che ci parli di cosa vuol dire essere uno con Dio più delle nozze. Perché uno con Dio sono un timido annuncio, timidissimo, analogico annuncio dell'unità con Dio. Vi faccio sorridere un po', perché siete troppo seri. Parlavo di queste cose a un presbiterio diocesano, in una diocesi di questa Italia. E ho parlato con entusiasmo del matrimonio, che è appunto una via di santificazione che comporta in sé, che è dono per tutti, è dono per la Chiesa, le nozze, no? Perché tutti siamo chiamati a nozze, tutti siamo fatti per le nozze, non solo perché fisicamente siamo fatti per l'incontro, ma il fisicamente è simbolo di una chiamata all'incontro totale. E così parlo di queste cose. Poi, nel momento della conversazione, si alza un sacerdote. Invece io non sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto, perché dice, se lei va in giro per l'Italia a parlare così, noi nell'arco di pochi anni non avremo più sacerdoti, perché tutti si sposeranno. Va bene, sì, un'osservazione è come l'altra che va rispettata, però mi è sembrato bello dirgli, guarda che io ho bisogno, io persona che cerco di impegnarmi, faccio fatica, so cosa vuol dire, come si paga la verginità, so cosa vuol dire vivere tutti i giorni questo, e a me fa piacere vedere una coppia di sposi innamorati e dire mi annunciano qualcosa dell'intimità con Dio. Capisci, caro Don, che io non posso pensare che l'unità del presbiterio sia un annuncio di unità bellissima con Dio. Io non voglio da prete essere unito in Dio come è unito il presbiterio diocesano. Io voglio tentare di essere unito a Dio come la persona più innamorata è legata al coniuge. Cioè l'unità di coppia, timido annuncio, il dover essere, il dover cercare dentro la totalità. Non so se mi spiego. Quindi gli sposi sono annuncio, biglietto da visita, delle nozze definitive delle quali vi parlerò domani. Ma questo annuncio è preparazione. Cioè sposo e sposa fanno la ginnastica di allargare il cuore, di allargare il cuore per essere capaci di apertura totale. Perché non dovranno sposare un uomo o una donna. Dovranno, tra virgolette, sposare Dio. Che ginnastica d'amore bisogna fare per sposare Dio? Allora tutta la vita di coppia è una ginnastica, no? Di donare e accogliere. Inciso. Sapete che la misura dell'accoglienza è la misura del dono. Tu doni 50, puoi ricevere solo 50. Tu doni 100, hai la capacità di ricevere 100. A chi ha sarà dato. Perché lo spazio di accogliere è lo spazio che io ho aperto per dare, per usare immagini, no, che dicano come dare e accogliere è la stessa cosa. E uno che dà e non accoglie, state tranquilli che dà per avere, non dà per dare. Chi dà svuotandosi è capace di accogliere quanto dà. Allora la vita di coppia è questa ginnastica, no? Davanti all'uomo, alla donna, al coniuge, divento capace di accogliere diversità, di essere sempre più ampio nel mio voler bene. Io penso a quanti nella disgrazia hanno avuto la possibilità di perdonare il coniuge, marito o moglie, che ha tradito, perché è una delle ferite più consistenti della vita di coppia. Ma quanto deve essere grande il cuore per perdonare? Capite quale esercizio di allargamento di cuore per dire alla fine della vita non ho più nulla? Anche perché la morte fa ciò che non abbiamo fatto per volontà, ci svuota di tutto. Ciò che non abbiamo perso in vita ce lo fa perdere la morte. Lo dico qualche volta, vorrei che la morte non mi portasse via più niente, perché prima di morire ho dato via tutto. Che la morte non mi rubasse niente di me, perché prima di morire, come persona, ho cercato di essere solamente dono. Allora vinco la morte. Quindi la vita di coppia è questa ginnastica. Immaginatevi quale percorso di altezze di amore può percorrere la coppia. Ovviamente in quell'ideale, in quell'orizzonte, come si dice. Perché se si imposta la vita di coppia, andiamo d'accordo, viviamo in pace, è proprio fossilizzazione piena. Quante coppie fossili? C'è pieno, proprio non... Allora, per chi ha la grazia delle nozze, amare come Gesù ama la Chiesa, sa che il dono della reciprocità, sposo-sposa, non si esprime solamente per via sessuale, con il dono del corpo al partner, ma è la capacità di donare e accogliere anche al di là della sessualità. Ma questo me lo insegnate voi. Anzi, viene il rifiuto della sessualità quando non c'è il dono al di là della sessualità. Perché la sessualità va sempre collocata dentro una struttura di dono. Quindi non è solo dare nel corpo, ma donare e accogliere pienamente. Questo è l'obiettivo. Obiettivo che voi già esigevate dentro la vostra vita di coppia. Sapevate quando eravate usati fisicamente dal marito o dalla moglie. Quindi significa dare tutto ciò che caratterizza il maschile e accogliere tutto ciò che caratterizza il femminile. Allora, se devo guardare non solo al dare, ma per vivere il mio maschile o vivere il mio femminile, sono chiamato a dare tutto ciò che caratterizza il maschile e accogliere tutto ciò che caratterizza il femminile, o viceversa, dare tutto ciò che caratterizza il femminile e accogliere tutto ciò che caratterizza il maschile. Allora il separato diventa annuncio della reciprocità maschile e femminile oltre la genitalità. E qui mi dispiace, ma devo darvi nuovamente il titolo di profezia in questo contesto. Annuncio della reciprocità maschile e femminile oltre la genitalità, oltre quella che abitualmente chiamiamo sessualità. Cioè dire che c'è una partnership tra maschile e femminile che è ben al di là del letto matrimoniale. Una partnership maschile e femminile che è ben al di là dello sposo e della sposa. Anzi, nell'essere sposo e sposa imparo a realizzare una partnership col sesso opposto che superi decisamente la dimensione genitale. Ed è profezia per il mondo. Profezia per il mondo perché oggi ci troviamo dentro un contesto culturale dove la parità uomo-donna significa, sta significando per tanti, l'annientamento, l'annullamento della distinzione. E quando io ho annullato la distinzione, ho annullato la bellezza dell'immagine e somiglianza. È un trucco del demonio per cancellare ciò che nell'uomo-donna può esprimere la bellezza di Dio. La bellezza è unità e distinzione, perfetta unità, perfetta distinzione, spinta all'unità, spinta alla distinzione. Rendendo tutti uguali uomini e donne nella cultura homosex, unisex, io elimino la distinzione credendo di rendere più facile il ruolo di tutti. Per cui anche le donne allora avranno importanza. Non è quella la strada. La strada è di mettere in risalto il femminile. Quindi in questa reciprocità io annuncio tutta la bellezza del maschile e del femminile. Questo si dovrebbe vivere anche nel matrimonio, ma da separati si è costretti a farlo bene e a dirlo a tutti. È un annuncio che vale per gli sposati e per tutto il mondo. E allora andiamo, se supponiamo, prendiamo il caso che c'è una separazione, quest'uomo qui che non è più insieme con la moglie, è chiamato a vivere la sua dimensione spirituale in un modo diverso, anche se sa che Gesù è presente con lui. È chiamato a guardare al femminile come? Come deve guardare al femminile? Solo nella dimensione della sessualità. Non ho più la donna con cui andare a letto. Femminile cos'è? Femminile vuol dire tradimento, femminile vuol dire rischio, vita, femminile vuol dire tortura verbale. Ma io posso cominciare a guardare al femminile non unicamente in quella prospettiva con cui l'ho sempre guardato, ma sapendo che dentro al femminile ci sono vari aspetti, vari colori che io non ho mai guardato. Allora mi accorgo che nel femminile c'è una ricchezza di doni, una bellezza che è tutta da scoprire. Se io mi fermo all'apparenza, a quello che pensa, e non vado in cerca della reciprocità, io non vivo il progetto di Dio. Sono chiamato a cercarlo, il progetto di Dio, a vedere, a scoprire la bellezza dell'intelligenza. 20 anni di matrimonio ho dovuto solo vivere il confronto con mia moglie, esternamente, continuamente in un'aggressività reciproca. Adesso voglio capire la bellezza dell'intelligenza maschile, perché è certo che l'impostazione intellettuale della donna è diversa dall'impostazione intellettuale, perché corrisponde proprio alla configurazione cerebrale. Ma voglio scoprirne la bellezza. Adesso che non sono più ossessionato dal dover andare d'accordo, voglio scoprire la bellezza del femminile, voglio scoprire la bellezza delle emozioni della donna,
del perché, cos'è, dove ti sei sentita offesa, qual è stata la tua sensibilità. Voglio scoprire la fantasia per cui cosa stai guardando. Ah no, sì, io guardavo. Vedete, se un uomo entra in questa stanza, comincia a dire, ah, 6 per 10, sì, ma grande, sì, ci possono stare. Se entra una donna, dice, beh, queste tende qui, insomma. Cioè, è proprio un modo di vedere le cose diverse. Ed è tutto, è proprio l'impostazione di persona che noi stiamo perdendo. Perché le donne per farsi stimare vogliono diventare come gli uomini e gli uomini per farsi stimare diventano mezzi uomini e vogliono imitare le donne. Ma noi dobbiamo cercare di dare gli elementi, quelli belli, significativi, oggettivi, non emozioni soltanto, oggettivi, ma cosa c'è di diverso nella donna? Perché la donna è, non so, è così guardinga? Ci sarà un attimo un'attenzione, perché? Perché l'uomo, la donna sono più bravi in matematica e l'uomo meno, non so, ci sono proprio diversità che sono anche constatate, sotto profilo proprio di ricerche, cercare la bellezza. Cioè, io, maschio, in questo caso, che non sono più sposato, voglio cercare la bellezza con mia moglie, la bellezza della donna in sé. Voglio dirlo al mondo che cos'è questa bellezza. Voglio andare a scoprire le componenti dell'essere donna. Dite altrettanto degli uomini. Allora, là dove sono, al lavoro, in parrocchia, so mettere in risalto, non mi comporto come gli uomini, ma come l'uomo, Gesù, che sa individuare la bellezza nella prostituta, nella samaritana. Allora so individuare in un intervento quell'aspetto positivo, perché sono libero dal mio essere maschile e so intravedere veramente la diversità dal mio. Non misuro più l'altro secondo la mia testa maschile, misuro l'altro a partire da una differenza, che là c'è la bellezza di una differenza. Pensate a quale messaggio noi potremmo dare, solo che bisognerebbe avere un popolo di separati, ma speriamo di no. Cioè, bisognerebbe avere che tanti separati entrassero dentro a dire, ma la mia storia col maschile e col femminile è finita. Per il fatto che sono separato, fedele, è finita la mia reciprocità col maschile e femminile. O forse può cominciare un'altra reciprocità, una più ampia reciprocità, che diventi annunzio, saper testimoniare la bellezza. Allora il separato, fedele al sacramento, è colui che nella luce di Gesù, nello sguardo di Gesù che ha con lui in forza del sacramento del matrimonio, vive la sua umanità, uomo-donna, vive la distinzione non più soltanto dentro la famiglia e solo per la famiglia, ma la vive come missione. Chiamati a vivere maschile e femminile nella vostra identità come missione. Perché comunque siete fuori del coro, voi separati. Un po' perché non vi credono quelli di chiesa, un po' perché gli altri addirittura vi ridicolizzano, siete fuori del coro e allora cantate bene. Cantate in solitario. Allora cantate la musica di Dio, siate i solisti della creazione. Solisti della creazione che cantano la bellezza e Dio vide di aver fatto una cosa molto bella. E non è che Dio vide di aver fatto una cosa molto bella perché ha visto un pisellino, perché ha visto una patatina. Insomma. Ha fatto una cosa molto bella perché dentro quel maschile e quel femminile c'è la sua immagine. Alla ricerca quindi della bellezza intima del maschile e del femminile. Questa è una sfida.
cantore di questa bellezza. Quindi non più viverla solo per la propria famiglia, ma viverla come dono costante per la comunità. La vostra morte ha una reciprocità fisica, sessuale, vi diventa capaci di annunciare una bellezza straordinaria della reciprocità psicologica, spirituale, umana, che comprende anche quella sessuale, ma che è infinitamente più grande. Capisco che vi sto portando in su, però penso che vi rendiate conto che lo spirito che è in voi dia ragione a quello che vi chiedo, a quello che vi dico. Lo spirito che è in voi potrà dire sì, sì, e quanto c'è bisogno oggi di questa profezia. Per cui allora si aprono gli spazi dell'impegno, spazi straordinari. Per esempio, riconciliare oggi il maschile con il femminile e il femminile con me, e il femminile con il maschile, dentro la distinzione protesi all'unità. Oggi tra maschile e femminile c'è competizione. Se pensate all'assurdo dei nostri parlamentari e di tanta gente che sta dietro ai parlamentari, partiti compresi, che pensano di arrivare a promuovere la donna e a far capire all'uomo chi è la donna facendo la pari eleggibilità, la quota rosa, come si dice, no? Ma se mettiamo lì che sono obbligati a mettere un tot di donne dentro le liste, allora noi avremo anche... Se non abbiamo capito fin lì, state tranquilli, mettessero anche tutte le liste, tutte donne con un uomo solo, state tranquilli che non faremo niente. Perché ciò che io ho notato fin dall'inizio, nella mia piccola esperienza, nei movimenti femministi, per esempio, è stato quello di voler dare spiegazione al genere in se stesso. La donna è spiegazione totale a se stessa. Io non posso pensare donna senza la reciprocità, non posso pensare maschio senza la reciprocità. L'identità sessuale si riceve come dono. Certo, da un popolo, da una comunità, poi più vicino nell'età adulta dal fatto anche del matrimonio, ma l'identità sessuale la ricevo come dono, per usare un linguaggio che mi è familiare, semplice e vi dà l'idea. Se noi cancellassimo dalla faccia della terra tutte le donne, non esistessero le donne, i maschi saprebbero dire cosa vuol dire essere maschio? No, semplicemente no. Se noi cancellassimo dalla faccia della terra tutti i maschi, la donna, anche nel suo orgoglio femminista, saprebbe dire cosa vuol dire essere donna? No. Né donna, né sposa, né madre, non lo saprebbe assolutamente. Questo per dirci che nell'umanità la relazione è sostanza. In Dio la relazione è persona. Ma nell'umanità la relazione è sostanza, cioè costruisce, dà l'identità alla persona. Quindi ricomporre la relazione maschile e femminile è ricomporre il disegno divino. Oggi non dobbiamo perdere tempo, ma questa è una mia opinione personale, potete benissimo pensare diversamente. Non possiamo perdere tempo soltanto recriminando tutte le teorie del gender che stanno uscendo, facendo conferenze, convegni. Noi siamo chiamati a dire la bellezza, perché la bellezza oggettiva in sé dirà il significato delle altre cose. Mentre noi siamo lì tutti a punzecchiare questo, quest'altro, questo non va bene, ma tu dovresti fare diversamente. Mostra la bellezza. Donne belle, ma belle dentro e fuori. Uomini belli dentro e fuori. Nella loro distinzione. Sposati felici. E la felicità comprende anche il patire, il morire, sì, certo. Se io non faccio uomini felici della propria mascolinità,
felice della propria femminilità, capite che sono io la porta d'ingresso di tutte le deviazioni. Io sono la porta d'ingresso di tutte le deviazioni, perché io sono la giustificazione di tutte le deviazioni. Allora fare questa opera di riconciliazione che ridà la bellezza al maschile e la bellezza al femminile. Voi avete la chiamata alla reciprocità, che ha, come dire, fallito, perché è inutile parlare con altri termini, ha fallito dentro la reciprocità sposo-sposa per motivi che non è più tempo di giudicare, di continuare a recriminare. Ma non è fallito il progetto di Dio della reciprocità. Vi dicevo che non è fallito, non è chiuso il sacramento, adesso devo dirvi che non è fallito nemmeno la reciprocità. Non si compie la reciprocità fisico-affettiva, ma si compie, come può compiersi la reciprocità maschile e femminile? Quindi al separato fedele non è vietata la reciprocità maschile e femminile, deve essere l'uomo che corre verso l'espressione più alta della reciprocità maschile e femminile, staccandosi dall'uomo, dal luogo comune di dire: vedo il femminile attraverso gli occhi di quella donna che mi ha tradito, vedo il maschile attraverso gli occhi di quell'uomo che mi ha tradito. Ma qui vuol dire essere guariti, cari separati, lo sarete quando saprete vedere la bellezza ampia del maschile oltre l'uomo che vi ha lasciato, quando saprete vedere la bellezza ampia del femminile oltre la donna che vi ha lasciato. Quindi fare quest'opera gigantesca, io vedo il maschile e il femminile, che conduce verso la distinzione, l'apprezzamento della distinzione, ma altrettanto verso la complementarietà. Ma sapete che dentro la reciprocità maschile e femminile c'è il segreto per il futuro della società? Che le energie sociali nascoste per il bene della società sono dentro la realtà uomo-donna. Non soltanto sposo e sposa, proprio dentro la reciprocità maschile e femminile. Pensate che Dio sia lì, come dire, osservatore menefreghista di quello che sta accadendo nel mondo. Ho dato tutto, si arrangino, vogliono scannarsi, si scannino. È un Dio che ha messo nel mondo l'imprincipio della socialità, del vivere comune, della complementarietà, della corresponsabilità, della condivisione. Il diritto al voto sta dentro il rapporto maschile e femminile. Il prendersi cura della società sta dentro il rapporto della corresponsabilità sposo-sposa, uomo-donna. E allora, per venire più vicini a voi che vivete da separati, avete dei figli, per esempio, educare al genere, alla bellezza del genere, i vostri figli. Col vostro comportamento, col vostro parlare, col vostro stare, col vostro dire, educare alla bellezza del genere dei vostri figli. Pensate a quel papà che dica alla figlia: spero che tu non sia come tua madre. O quel papà che dice al figlio: spero che non sia come tuo padre. Quello che disprezzate, distruggete. Ciò che disprezzo è distruzione. È una reciprocità che dovrebbe essere positiva. E allora, per concludere, non ci può essere che invocare lo Spirito Santo, lo Spirito che si librava sulle acque nella creazione del mondo, che è lo Spirito che ci aiuta a interpretare bene il disegno di Dio del maschile e del femminile e ci aiuta a tradurre in vita queste cose che mi sembrano possano essere veramente un percorso di crescita per i separati fedeli. avete una grande missione davanti, non perdete tempo a piangere, guardate avanti. Il mondo, per usare una frase grossa, è ai vostri piedi, cioè potete essere missionari nel mondo. Grazie. Allora la parola a voi, sì, fino alle 11. Sì, io mi fermo ancora un po' perché alle 11 parto con l'amico Marco.
Sì, un attimo solo, perché vado...